Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Il ritmo dei passi è l'incontro con i domini collettivi dei beni agrosilvopastorali e chi li mantiene sul Sentiero Italia. Marco Pietripaoli sta percorrendo da 3 anni una regione ogni estate degli 8.000 km del lungo percorso tracciato e manutenuto dal CAI, il Centro Alpino Italiano. Dall'inizio del cammino, dedicato allo sviluppo sostenibile e alla solidarietà, ha scoperto quest'altro modo di possedere, né privato né pubblico, comunitario, nel rispetto delle generazioni future. Ci ha coinvolto alcuni mesi fa, insieme alla Casa dell'Agricoltura di Milano, gli abbiamo proposto di camminare per un tratto della Val Malenco, sotto al Pizzo Scalino, all'Alpe Acquanegra di Lanzada, della quadra di San Giovanni di Montagna di Valtellina. Quest'anno la zona è raggiungibile per agricoltori, rifugisti ed escursionisti con difficoltà. A novembre una frana ha interrotto la strada per le dighe di Campomoro e Alpegera. A dicembre un lavoratore è morto e altri 3 sono rimasti feriti durante i primi lavori per la messa in sicurezza della frana. Siamo quindi saliti da Andrea della Maddalena dell'azienda agricola Nieda di Sondrio con la professoressa Marta Villa dell'Università di Trento, che cura la rubrica L'ABC dei domini collettivi, mentre la sera siamo stati ospiti del CAI di Sondrio. L'anno scorso avevamo incontrato tutti ad Unidis Pop, la festa di Radio Popolare. Non ci dimentichiamo del resto del mondo al Verzere di Leonardo per le multinazionali del cibo, queste sconosciute, trattiamo la guerra commerciale per la soia tra Cina e Stati Uniti. Per le storie agroalimentari la recensione di Noi e le piante, biologia, simboli, sentimenti di una relazione speciale di Paola Bonfante. Ci spostiamo quindi in Calabria per l'esperienza dell'associazione Cedro in Tour, che valorizza gli aspetti culturali delle coltivazioni di 2 tipi di cedro usati dagli ebrei ortodossi per la festa del Sukkot delle capanne. Le abbiamo incontrate alla fiera del cicloturismo di Padova. Andiamo sottoterra con le parole dell'agroecologia, dove trattiamo micorrize, la simbiosi delle radici delle piante con questo tipo di funghi e non solo. Nel clima in vigna tratteremo le etichette senza un senso per consentire a chi non vede di conoscere il vino, ma anche di far comprendere a tutti che quello che conta in primis è il contenuto, non l'aspetto. Con il belvedere dei giardini storici e degli alberi torniamo oltre confine e andiamo al Parco Ciani di Lugano, nel Canton Ticino. È stato un incontro pensato e voluto quello del ritmo dei passi con i domini collettivi. Quando l'abbiamo pensato c'era ancora l'ipotesi che la strada per Campomoro fosse riaperta e speravamo nel bel tempo, non all'ondata di caldo e al blocco della strada per le dighe della Val Malenco. Il risultato è stato che per incontrarci all'Alpe Acquanegra Marco Pietripaoli ha camminato oltre 8 ore anziché 6 e noi, sottoscritto Marta Villa, 3 ore anziché 1. Abbiamo tutti fatto qualche tratto in più per le segnalettiche non proprio precise, ma l'accoglienza è stata calorosa almeno quanto il sole. Dagli operai che stanno costruendo la pista provvisoria, che sopportano le interruzioni continue degli escursionisti, agli operatori delle navette disponibili a richieste improponibili, fino ai rifugisti che tengono aperti con difficoltà e agli agricoltori che hanno caricato gli alpeggi con transumanze più lunghe e faticose. Sentiamo l'arrivo di Marco Pietripaoli e l'accoglienza di Andrea della Maddalena fuori dalla sua baita alla vista dei ghiacciai, del Disgrazia e dello Scherche.
Eccolo! Provato da 1 a 10.
11.
A questo punto sono le 15.33, sei partito alle 6.15 stamattina?
Esatto.
Importante. Ciao. Arrivare.
Ciao. Marco.
Matteo.
Ciao. Mario. Marco.
Ciao Marta.
Ciao carissimo.
Vai, andiamo là.
Io sono Andrea.
Lui è Andrea.
Oh, Andrea.
Ci siamo sentiti a telefono.
Un paio di volte, forse 3. Sì. Wow. Eccoci qua. È ora di ripartire?
Quasi. Però da mangiare credo che te l'abbiamo conservato.
Ho bisogno di almeno mezzo litro d'acqua.
Perché l'hai finita tutta?
Sì, perché...
Non ce n'era più.
Scendendo non ce n'è per niente.
Al Cristina non c'è...
Gli ho chiesto un bicchiere d'acqua.
Ah, ok.
Così. Tanto per... Ero partito con 1,5 litri, non proprio poco. No, è che ho perso la strada 2 volte e ho camminato un po' troppo. 2 ore e mezza, anche 3 di più di quello che avevo previsto, ma la discesa è micidiale.
Le pietraie della Val Malenco sono micidiali.
Grazie Andrea. Prego. Ti sarò per eternamente riconoscente.
Se vuoi
non si nega neanche il peggior nemico l'acqua, no?
Dai, non sei neanche sudato.
Hai bisogno di sali, ne abbiamo, eh?
Se vuoi ce li ho anche.
Immagino che tu ce li abbia.
Anzi, una borraccia a mezzo litro era acqua e sali, per fortuna.
perché sennò con la disidratazione. Tanto se sei fatto tutto nel momento che era esposto al caldo.
Sì,
al sole.
Sì. Sì. Ieri è andata meglio, che c'era più nuvole prima.
In pochi minuti ci spostiamo dentro la baita dell'Alpacqua Negra per far mangiare e bere Marco Pietripaoli. Quindi iniziano le chiacchiere con Andrea della Maddalena, che ha preparato una polenta taragna con i suoi formaggi e salumi.
Un momento, no. Sono troppo.
Beh, l'acqua ce l'hai già.
Sì, l'acqua ce l'ho.
Devo fartela scaldare la polenta.
No, dai. Bella polenta taragna. Grazie. E via. Allora tu fai su e giù.
Salame, formaggio.
Grazie. E pancetta?
Manciale.
Vieni ancora.
Il pane.
E tu fai su e giù.
Io sono andato in giù perché devo portare fuori la roba già i primi giorni quando arrivi in alta e cosa vuoi? Devo tornare avanti e indietro. A star qua a produrre e ci voglio
dire. E certo. E poi devi portare su, porta su, porta su.
Dopo con il fatto della frana, già molto
casino.
Sono andato fuori ieri a portare fuori i prodotti per il negozio che abbiamo aperto a Sondrio. Ricotta fresca, burro, tutto.
E quante mucche hai qua?
20 quelle lì da mungere,
20? 19.
Sono tutti i prodotti che faccio io,
fino a certo.
La mortadella di fegato.
Perché quelle che avevo assaggiato io erano un po' più scure.
Adesso vado a prenderti un assaggio di formaggio di un anno. Sì, ci vuole qualcosa che stacchi, no?
Che formaggio avete qua? Cosa fate?
La teglia di formaggio fa di tutto, cioè il formaggio si misura, c'è capito? No, il nostro standard lo sai qual è? Non avere uno standard.
Ah, bene, cioè, accontentare il cliente. Sempre.
Cioè, ad esempio, questo è un formaggio che ho fatto a Sondrio.
Sì?
È tipo il formaggio della Quercia. Questo è quello grasso che ho fatto a Sondrio ad aprile, che è lo stesso che ho messo nella polente per quello che ho scavezzato. Poi adesso vado a prenderti un pezzetto di quello di un anno.
Quest'anno Andrea della Maddalena si è dovuto adattare per la transumanza e ha rinunciato a portare i maiali in alpeggio, una situazione a cui gli agricoltori sono abituati, racconta.
La frana, se cammina 3 ore, è il 40 watt e lui è in acqua negra, a tempo debito. È toccato con mano questa qua, non è una cosa che si inventa, non è che abbiamo inventato niente, è proprio questo, è un sistema. Ma poi deve capirlo il consumatore, perché è poi la domanda che genera l'offerta. Se c'è domanda di prodotti esclusivi che mantengono il territorio, altrimenti, ma noi perché siamo andati in acqua nera quest'estate? Potevamo dire, vabbè, che sta a Sondra, non tranquillo a meno, no? Però non era solo una questione del 2026. Franno aprivano la strada, era tutto comodo, il pascolo era compromesso, perché non era pascolato. Perché non c'era stato una pianta che era caduta, non era stata tirata via. Perché se te passavi trovavi il deserto. Pensa che amore. No,
tristissimo.
Porco cane. Dovevo liberare la sorgente, ma non sapevi neanche dove era la sorgente. Guarda te.
Se non c'ero io. Devo dirti che nei giorni scorsi, camminando, ho trovato, adesso non le ho puntate, però poco più della metà degli alpeggi aperti, e un'altra metà scarsa, ma siamo lì, chiuse e abbandonate. Questo mi ha colpito molto.
Un'altra cosa importante.
Ma proprio abbandonati, sì. Cioè non chiusi perché non sono
sì, da anni, abbandonati.
Sì, da 10-20 anni.
Cioè, quando te la stima l'osso davanti alla porta, tu ti per un po' di tempo che te lo esercito la porta.
Però, questo è un problema.
E gli alpeggi che hai trovato con su persone,
sì.
Magari, che animali avevano su? Tante volte potevano aver solo animali da carne, perché? Perché gli esti 4 contributi dell'Europa, mantieni sì il pascolo, mandi su tanta guarda duacchia, cioè quello no. Però cosa hai perso? Tutto il know-how di fare i prodotti, quello che mandi su non è uno che sa dove era la sorgente, dove che se minaccia il temporale arriva la grandine, devi spostare gli animali, se no ci c'è come un baltartano che 20 manze erano andate giù in un dirupo perché non sapeva che lì era pericoloso tenere il temporale, cioè capito? Questo 3-4 anni fa. Cioè, vedi? Il continuo, il perseverare, a preservare, esatto, e tramandare. Chi c'era oggi in alpeggio? Mica su un bici, ma gli altri due, trentenni. E quello di vent'anni non c'era perché l'era paesando in maturità. Però arriva su venerdì al rivo, capito? Ciao.
Ritmo dei passi è un verso di un canto scout. La GESCI, l'Associazione degli Scout Cattolici, è tra i patrocinatori insieme al CAI, il Club Alpino Italiano, all'Associazione dei Centro Servizi per il Volontariato e all'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Da 3 anni Marco Pietropaoli percorre un tratto del Sentiero Italia e insieme alle attività di solidarietà, come la piccola manutenzione, l'accompagnamento con le Joliette per le persone disabili, ha scoperto i domini collettivi che al Verziere di Leonardo trattiamo settimanalmente.
Quello delle regole in provincia di Belluno è impressionante, mi hanno detto che esistono dal 1200, prima della nascita dei comuni, quindi sono antecedenti alla nascita dei comuni, hanno la proprietà di tutti i boschi e degli immobili che ci sono nei boschi. Sono gestite dai capi famiglia del luogo, fino a 30 anni fa solo maschi, negli ultimi 30 anni hanno dovuto cedere, e questo consiglio dei capifamiglia si divide, in accordo ovviamente, i pezzi di bosco. Quindi quando io camminavo vedevo questi segni blu sugli alberi e dicevo ma non sono segnali, non riuscivo a capire cos'erano, erano i limiti, i confini dei lotti d'usufrutto.
Sì, sì.
Per cui il capofamiglia e la sua famiglia ha non il diritto, ha il dovere di curare quel lotto. Quindi lo deve pulire, tagliare gli alberi, mantenere sotto bosco,
sradicato.
Cioè non è un diritto dovere, capito?
È una responsabilità.
È una responsabilità da cui ne trae vantaggi, ovviamente, ma mantiene quel pezzo di montagna in ordine a vantaggio di tutti
e delle generazioni future.
Gli immobili, gli alpeggi, invece, vengono affittati sia sotto forma di alpeggio che sotto forma di agriturismo, ovviamente con prezzi diversi, e chi li gestisce con le regole.
Però la differenza sostanziale qual è? Che questa è ancora gestita dai proprietari da 500 anni.
Siamo simili.
Senza...
Qua, questa. Invece
non c'è stato nessun
cambio.
Oh, si sono diminuite le famiglie, perché
sì, sì.
Adesso sono due, io un figlio di mio cugino che però quest'anno non è neanche ancora venuto qua, però se una volta c'era una trentina di famiglie, capito?
Che gravitavano.
Certo. Difatti sono 60 unità immobiliari, però penso che sia una roba unica che 500 anni che
con l'introit, con questi introiti là nelle regole. Poi c'è tutto il sistema di supporto, manutenzione, controllo
straordinario,
pick up che vanno e vengono con su scritto regola di personale.
L'abbiamo visto anche durante le Olimpiadi, eh? Durante le Olimpiadi di Cortina,
sì.
cerimonia
di inaugurazione
davanti alla regola di Cortina, perché è un'istituzione, cioè non l'hanno scelta a caso,
vale più del comune,
esatto. Perché sono queste gestioni di beni collettivi per la comunità che spesso ci siamo persi. E questa struttura legale nel 2017 ha avuto una legge di attuazione costituzionale, la 168, per cui stanno tornando di attualità. Quello che racconteremo stasera, che stiamo scoprendo, è che la Regione Lombardia sta ottemperando a questa legge con molta calma, con molta prudenza. Non c'è un comune che sta dicendo in giro che sta facendo le mappature per
un po' tutto un po',
e perché è chiaro che è delicata, perché delicata, ci sono,
perché cambia gli equilibri,
esatto, perché in alcuni casi ci sono state privatizzazioni, per cui stanno cercando di trovare il modo per cui dove ormai la terra, la malga è stata venduta, si è preservato questo aspetto di privatizzazione, però devono temperare. Che rinascano i vecchi domini collettivi è da vedere, però questa valle, guardando per esempio qui la società storica valtellinese pubblica libri sui toponimi per ogni comune, per esempio ho scoperto che c'erano 3 quadre, per dire, e adesso c'è una difficoltà oggettiva dei comuni di mantenere tutto questo patrimonio,
certo.
quindi potrebbe anche far comodo che ritornino in alcuni casi. Chiaro che si è persa una cultura, perché il bene collettivo, che non è privato, non è pubblico, necessita...
Ma di chi è la proprietà alla fine?
Allora, bisognerà stabilirlo, perché in alcuni casi le famiglie storiche residenti.
Ah, delle vecchie storiche.
Esatto.
L'aggregazione di famiglie.
In questo caso, proprio questa quadra è di una frazione di montagna, che è il comune di fianco a Sondrio.
Sì, certo.
Sono loro i...
Sono loro.
Esatto.
Un gruppo di famiglie.
Esattamente, un gruppo di famiglie. È sempre così alla fine. Nella baita dell'Alpe Acquanegra le chiacchiere si accendono anche sulle difficoltà per l'applicazione delle normative sui controlli per i formaggi a latte crudo. L'allarmismo e il sensazionalismo stanno penalizzando i piccoli agricoltori e la loro biodiversità. Marta Villa inizia a parlare, come vicepresidente Slow Food del Trentino, con Fabio Andrea della Maddalena e Matteo Giugni, che lavora nell'azienda agricola Nieda.
Quando arriva l'analisi bloccano tutto. Lo fanno, lo stagionano.
Per forza.
Fanno l'altro, il PKS
no, che stagionano. No, se è positivo va smaltito. Se è presunta presenza...
Presunta, gli fanno lo
stagionare.
Devi stagionare,
però poi a noi ci ha detto... Devi aprire tutte le forme da
sì, sì, esatto. Per ora, grazie a Dio, non hanno mai avuto nessuna cosa che li ha bloccati.
Nessuna presenza.
Però è un amico della Maglia Polinar, dove non era il formaggio, ma era l'acqua... E le forme erano state sopra alla...
al soio
che era stato bagnato, gli ha fatto buttare via tutto il mese di luglio in AS perché sono arrivati 15 giorni di ritardo a dargli le analisi.
Che vergogna!
E lui ha detto: cari amici, vado in Svizzera.
Ma con la sua malga? No,
lui era una malga di dominio collettivo.
Ah.
Era il casale.
Ah, che bello.
Aveva le bestie, aveva tutto. Ha detto: basta, in Svizzera mi. E adorno il suo palazzo, tutto in Svizzera. Perché gli hanno reso la vita impossibile. Lui ha buttato via un mese di stagione, è tantissimo. Tant'è che l'ASUC non gli ha fatto pagare l'affitto per tutta la stagione della malga, perché ha capito. Lui infatti ha detto, se, perché me l'avete detto? Li stagionavo, li controllavamo e poi li avrei venduti la stagione successiva. Il Trentino sta facendo delle cose molto... Non c'è un unico indirizzo, perché noi continuiamo a dire, ma in Piemonte la regione dà i soldi ai malgari che vanno su e fanno ancora latte crudo.
Dopo l'handicap qual è l'handicap? Che loro fanno quei due mesi lì o se la stagione ti va male, cioè invece noi,
esatto,
noi tutto l'anno. Perciò cosa? È un pacchetto di clienti molto diffuso, no?
Sì, però sui molle ci stanno rompendo più a livello simile.
Vedi?
Io adesso devo fare tre pool entro i primi 10 giorni, tre pool entro il 20 luglio, tre pool entro metà agosto e tre pool prima di andare in giù.
Non bisogna mica essere strategici per capire che sono le aziende piccole che tengono un territorio così variegato come un territorio alpino, non mica l'azienda che ha Trese in vacca, no? Tant'è vero, ad esempio qua della Valmalenco, l'unica azienda che aveva 100 animali più o meno, una trentina da mungere, o così, senza un metro quadro di terra, ha chiuso, perché non è sostenibile,
esatto.
Con le storie dei nitrati, di smaltimento dei liquami, è fallito il biogas e ti metti, no?
Assolutamente.
Beh, anche lì, noi perché anche con i disagi stradali siamo venuti qua in alto? Un investimento nel futuro, se perdi una stagione, perdi anche la seconda, perché il pascolo fa schifo dopo.
Noi stiamo perdendo le maglie, da noi. Purtroppo ne avevamo 600 negli anni 60, in Trentino tutte attive perché la gente viveva ancora dell'agricoltura. Il censimento che abbiamo fatto nel 2000 ne aveva attive 150, adesso sono 80 che fanno latte crudo, perché molte da noi adesso le monticano solo in asciutta.
Ah sì, o a linea da carne. Tanto per i contributi, no?
O per i contributi o perché almeno, cioè, la gente ha
nitrati,
hanno le vacche, no?
Se mostravi 50 animali per nitrati, cominci già a rientrare un po', no? Sì.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente l'Alpe Acquanegra e la provincia di Sondrio per la guerra commerciale per la soia tra Cina e gli Stati Uniti. Ce ne parla nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, Andrea Di Stefano.
Com'è finita la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina? C'è un solo parametro che è in grado di rispondere al meglio a questa domanda ed è la soia. La Cina è il più grande importatore al mondo di soia, sia per gli allevamenti, sia per le attività produttive e di natura agricola. Fino all'inizio della guerra commerciale, il principale esportatore verso la Cina di soia erano gli Stati Uniti, che esportavano all'incirca 17-18 miliardi di dollari di soia all'anno. Questo valore è drasticamente crollato. L'anno scorso praticamente solo 3 miliardi di dollari di esportazioni per effetto della guerra commerciale e gli impegni che sono stati assunti negli accordi tra Cina e Stati Uniti relativi all'acquisizione di partite di soia sono stati completamente rispettati, ma sono distantissimi dalla domanda reale cinese che nel frattempo è cresciuta e continua a crescere. Nei primi 5 mesi del 2026 più del 60% delle importazioni di soia in Cina arrivavano dal Brasile, il 23% dagli Stati Uniti e il 10% dall'Argentina. Dunque il legame tra Cina e Brasile è diventato sempre più importante, mettendo in difficoltà insieme dei farmers USA, grandi elettori di Donald Trump, che evidentemente sono alla fine stati pesantemente penalizzati dalla guerra commerciale, che ora stanno cercando di recuperare terreno lavorando in primis sul tema della qualità della soia, evidenziando come in particolare le condizioni meteoclimatiche degli Stati Uniti siano nettamente differenti da quelle del Brasile, in particolare per esempio per quanto riguarda le precipitazioni, quindi la disponibilità di acqua non da sistemi di irrigazione che può garantire una qualità migliore. Per la precisione, all'ultimo congresso della China International Supply Chain, l'Expo che si è appena tenuto a Pechino, sono arrivati in frotte una delegazione ufficiale dei vertici dell'Associazione dei produttori americani che ha esposto una serie di dati sulla qualità del prodotto per cercare di recuperare terreno, ma sarà piuttosto difficile che questo terreno si possa recuperare perché evidentemente il governo di Pechino vuole mantenere un messaggio chiaro e lanciare un segnale all'amministrazione Trump che la guerra commerciale è stata vinta da Pechino e che Pechino da questo punto di vista non vuole fare alcuna concessione nei confronti degli Stati Uniti sino a quando eventualmente le relazioni non saranno tornate normali e saranno abbattuti anche i dazi, seppur più bassi, che rimangono in vigore tra due paesi sulle sponde dell'Oceano Pacifico.
Per le storie agroalimentari, Paolo Ambrosoni recensisce Noi e le piante, biologia, simboli, sentimenti di una nazione speciale di Paola Bonfante, edizione Il Mulino. Sentiamolo.
Piante, noi e loro. Biologia, simboli, sentimenti di una relazione speciale di Paola Bonfante, Il Mulino Editore 2026. Paola Bonfante è professoressa emerita di biologia vegetale all'Università di Torino, pioniera degli studi sulle relazioni tra l'apparato radicale delle piante e i microrganismi del suolo, è nella lista delle top scientist italiane. In questo libro, con la passione che la caratterizza, cerca di rappresentare uno sguardo complessivo del mondo vegetale, senza cedere all'emotività, con un approccio da ricercatrice. Paola Bonfante parte da una solida esperienza di ricerca e di insegnamento, in particolare riguardo alle interazioni tra piante e microrganismi. Da questo osservatorio non nasconde un disagio, una viva inquietudine, come la definisce, nel leggere e ascoltare discorsi sul mondo vegetale che possono essere rassicuranti, ma non trovano fondamento nella realtà, nella scienza che ha bisogno di dimostrazioni. Con garbo mette in guardia da un novello panteismo, dal flusso di empatica fascinazione verso viventi che riconosciamo essere più antichi, più ingombranti, più radicati, più adattati, più diversi, più attrezzati e più longevi. Le piante sono apparse sulla Terra circa 450 milioni di anni fa e la nostra presenza sulla Terra dipende da loro, per ossigeno e cibo e per tanti altri fattori che oggi si definiscono servizi ecosistemici. E legano la salute umana con quella dell'ambiente, in una visione olistica di benessere. Perché il mondo vegetale è spesso guardato attraverso la lente antropomorfica che attribuisce alle piante un comportamento lontano dal mondo vegetale? Si chiede a Bonfante. Se da una parte si compiace del fatto che le piante siano uscite dal cono d'ombra di quella che è stata definita plant blindness, la cecità delle piante, l'incapacità di Sapiens di guardarle in modo non solo utilitaristico. Dall'altra, con un approccio liberamente laico, mette in guardia dal rischio di vedere un disegno buono della natura, attribuendo valori positivi di moralità al mondo vegetale, quasi si cerchi nella biologia un supporto alle ideologie. Rischio che le piante diventino lo specchio di problemi che Sapiens non è in grado di risolvere o di decidere, che non si riescono a realizzare. Si può parlare di intelligenza delle piante, di meccanismi cognitivi, di intenzionalità e apprendimento? Ha senso attribuire valore etico in biologia quando si vuole capire l'evoluzione di viventi, il nostro legame con il mondo vegetale, decifrare la natura sottile che unisce noi esseri umani a questi esseri viventi così diversi da noi, le loro strategie adattative tra cooperazione e competizione e simbiosi, non altruismo ma vantaggio reciproco. Un racconto il suo che parte da lontano, dalla mitologia, perché anche la scienza si nutre di miti, per arrivare al World Wide Web, il network naturale dei boschi, creato dalle radici e su cui però ancora c'è molto da conoscere ed esplorare. Da Ovidio e dalle Metamorfosi che ci racconta di Daphne trasformata in alloro, oppure Narciso diventato un fiore, o ancora la ninfa Cinara trasformata in spinoso carciofo, e Filemone e Bauci e la loro trasmutazione in Quercia e Tiglio. E poi lo sguardo severo di Dante, il rapporto uomo-natura in Goethe fino agli archetipi di Jung, alla metafora dell'albero della vita, senza dimenticare Darwin e Thoreau, e alla sua vita nei boschi. Nel mito, foresta e agricoltura sono in equilibrio. Foresta è pneuma del pianeta, ma non sfama, mentre le messi di Cerere danno pane e nutrimento. Le piante sono mediatrici del flusso di energia solare e controllano anche il clima regolando concentrazione di CO2. Un equilibrio si è rotto con l'aumento della popolazione. Consumiamo di più del potere rigenerativo della terra. Bonfante, che esplicita la sua passione per l'arte di Hansen Kiefer, ci ricorda che le prime esperte raccoglitrici di piante sono state le donne, le prime a carpirne i segreti e scoprirne le virtù, le prime mediatrici di energia sulla terra, alchimiste e streghe. Un racconto intrigante, con un linguaggio talvolta un po' per addetti ai lavori, ma di stimolo ad arricchire il vocabolario del lettore, a leggere e rileggere per meglio comprendere. Pensare che l'energia luminosa catturata da una foglia si trasformi in una chitarra colorata suonata da una rock star ha un suo fascino. Piante, noi e loro. Biologia, simboli, sentimenti di una relazione speciale. Di Paola Bonfante, Il Mulino Editore, 2026. 192 pagine, 18 euro.
Verzere di Leonardo si ferma per una pausa. Verzere di Leonardo riprende dopo la pausa. Torniamo al progetto Ritmo dei Passi di turismo lento, solidale e cultura rurale delle Terre Alte. Dall'Alpe Acqua Negra ci spostiamo alla sede del CAI di Sondrio, dove Marco Pietro Paoli racconta perché ha voluto una tappa con una riflessione sui domini collettivi e la loro gestione dei beni agrosilvopastorali.
L'agricoltura di Milano, che ho incontrato, si conosceva negli anni scorsi, è stato lo stimolo per creare l'idea della serata, cioè di provare a ragionare di montagna non solo come percorso ma anche come luogo di lavoro, come luogo di comunità e di socialità e di gestione insieme del patrimonio. E su questo Marta hai un po' di
da dire.
Allora, posso chiedere una cosa prima? Certo. Passare. Il sentiero Italia,
sì.
Come l'hai trovato? Segnato bene, manutenzione scarsa, tutte queste problematiche?
Allora, luci e ombre. è la forza e la debolezza dei volontari. Io vengo dal mondo del volontariato, quindi per cui in alcune realtà è venuto oggettivamente molto bene, curato anche in collaborazione con le istituzioni pubbliche, quindi lo sfalcio usando di basse quote, di spostamenti di sassi, cose varie a quote diverse, di segnaletica. Ci sono dei giorni in cui non vedo un segnale uno, che si chiama Settimana Italia. Io so che sto camminando lungo la traccia del Settimana Italia, ma non c'è un cartello, non c'è niente. E questo è successo in Friuli, è successo in provincia di Belluno, in provincia di Bolzano, perché poi lì è la provincia che gestisce, quindi... Ma ho visto anche delle sovrapposizioni ridicole quando ho fatto un sentiero che era sul confine tra la provincia di Trento e la provincia di Bolzano. C'era a distanza, vi giuro, di 3 metri i cartelli indicatori della provincia di Bolzano e i cartelli indicatori della provincia di Trento sulla sinistra. Nessuno dei due che dicevo che c'era il sentiero Italia.
La professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale e territori di vita dell'Università di Trento, racconta come su tutto il sentiero Italia del CAI ci siano domini collettivi, attivi come la quadra di San Giovanni a Lanzada o dormienti.
Il sentiero Italia interseca moltissimi di questi domini collettivi che sono un po' dormienti e un po' attivi, quindi anche questo è interessante. La Lombardia ne ha un po' pochini attivi, come la quadra dove c'è Andrea e i suoi convicini, ne ha tantissimi invece in sonno. Grossi aveva posto questo sottotitolo di un libro che ha scritto nel 1977 per spiegare che cosa sono, questo modo di gestire il territorio, e l'aveva chiamato quell'altro modo di possedere, perché non è né privato, individuale, né pubblico dei comuni, dello Stato, delle regioni, ma è collettivo, si mette lì in mezzo. E questo mettersi in mezzo all'interno della nostra Costituzione, articolo 42, che ha creato, soprattutto fino al 2017, un pochino di smarrimento, soprattutto dal punto di vista giuridico, perché l'Italia è tanto giuridica e quindi quando si parla di proprietà c'è sempre in mezzo la giurisprudenza, e i giuristi non sapevano bene, soprattutto i magistrati, quando accadevano le controversie, non sapevano bene che cosa fare di questi beni, soprattutto quando non c'è un ente esponenziale. La quadra di cui Andrea fa parte è l'ente esponenziale. Invece, quando non c'è l'ente, in Italia, dal 1927, che è la prima legge sugli usi civici, questo forse ricorda qualcosa di più noto, era stato dato in gestione ai comuni, quindi alle pubbliche amministrazioni. Perché se non c'era la comunità che creava il proprio ente esponenziale, o che ereditava l'ente dal 1500, come la quadra di Andrea, o in altre regole ancora la prima, ecco che doveva subentrare il comune, che lo faceva in via sussidiaria, nel senso che lo faceva al posto di, ma non era il proprietario. Che cos'è interessante? Questa qui è una regola, una è quella proprio della Val di Fiemme, che è questa più antica, quest'altra è di una zona delle Giudicarie, ne abbiamo una a Trento, che è del 1513, dove c'è scritto il motto di questa comunità nel 1513, che c'è sulla copertina della regola, della carta di regola, è rispetta le regole che tu stesso ti sei dato. È un motto eccezionale, perché è l'educazione civica vera questa. Se noi le regole le facciamo insieme agli altri, le rispettiamo. Se ce le impongono dall'alto, incominciamo ad avere qualche fatica. I convicini, i nostri antenati, lo sapevano che per far rispettare le regole bisogna mettersi lì tutti insieme, fare la fatica di scriverle assieme. Ovvio che in passato le regole non erano scritte, erano consuetudinarie. Se lo dicevano parlandosi, come si gestiva l'alpeggio, quando si doveva andare su, che tipo di animali portare, quali no, perché alcuni erano anche problematici da gestire. In Trentino, ad esempio, nelle regole più antiche le capre erano evitate, non si poteva portare le capre mangiano di tutto, quindi si portavano solo in un momento per tale. Oppure c'era un problema di passaggio dei transumanti, che ce n'erano molti di più di oggi, ovviamente, quindi dei pastori con le pecore, che dovevano passare in un determinato momento. Quindi era scritto nella regola. Come nella regola c'era scritto tutto. Se erano cose banali, quando noi le studiamo, tu dici, ah ma guarda, hanno quella modalità di gestione del territorio sostenibile già dal Medioevo, perché è questo che noi abbiamo ereditato. E abbiamo ereditato anche tutte queste forme di sapere immateriale, come tutto quello che ci hai spiegato oggi, quando mi spiegavi come come fai a fare il formaggio, eccetera.
La professoressa Villa dell'Università di Trento racconta come si è arrivati alle regole scritte per la gestione dei beni collettivi che stanno rinascendo in alcune località per l'attuazione della legge 168 del 2017.
A un certo punto vengono messe per iscritto. Solitamente parte la magnifica comunità di Fiemme, che è un unico in tutto l'arco alpino, che le scrive nel 1100, perché è il principe vescovo che glielo chiede. Le altre arrivano un po' più tardi, perché è il principe vescovo che glielo chiede. I principi vescovi, perché c'erano anche nel Bellunese, o i feudatari qua, perché è il potere che ha bisogno che voi scriviate cose che voi sapete benissimo. Perché il potere a un certo punto dice: ah, vi devo mettere il timbro. I nostri principi vescovi mettevano il timbro su queste regole, perché troppa autonomia dà fastidio da sempre al potere. E la montagna è autonoma da sempre, perché resilienti da tempo immemorabile. Nessuno vi deve venire a dire cosa dovete fare. E le comunità ci tengono alla loro autonomia. Questo è molto interessante. Io in Trentino continuo a dire che o la piantano di pensare a un'autonomia, allora dico: attaccatevi a questa forma. Potrebbe diventare tutta la regione alpina con una sorta di autonomia speciale per gestire la montagna, perché tutta la regione alpina aveva queste autonomie. Perché sono autonomie antiche che hanno saputo gestire il territorio. Se il territorio non è andato a rotoli, è grazie a queste forme che nel bene o nel male, a macchia di leopardo, ci sono ancora, hanno resistito. La cosa interessante è che la spinta della nuova legge permette alle comunità di ridarsi queste forme di autonomia propria. Quello che noi chiamiamo, io e il collega Job, non sono più gli enti esponenziali, che è l'amministrazione propria, facendo una sorta di avvitamento grammaticale, amministrazione propria propria, perché è veramente delle comunità. La cosa che io studio come antropologa in queste comunità è questa democrazia partecipativa prima della democrazia. Perché nelle regole, di nuovo, del 1300, 1400, 1500, come la quadra, c'è scritto come si gestisce. Cioè il potere è all'assemblea dei capifamiglia, in questo caso, perché era più facile, in passato era così. Adesso stanno evolvendo le varie forme di proprietà collettiva. Ad esempio, in una valle che è confinante con la Lombardia, che è la Valle del Chiese, c'è un paese che si chiama D'Arzo, lì hanno ricostituito il dominio collettivo e sulla spinta di questa legge nuova fanno votare tutti dai 16 anni. Ovvio che non sono 2.000, 3.000 abitanti, li puoi far votare tutti. Però anche qua è interessante, perché stanno insegnando educazione civica a dei ragazzi che voteranno a 18 anni per il comune, per la provincia, per lo Stato, facendogli capire quanto è importante votare. E lo fanno per il proprio dominio collettivo da quando hanno 16 anni.
In chiusura della pagina sul ritmo dei passi, Andrea Della Maddalena, dell'azienda agricola Agneda di Sondrio, spiega come le sue vacche e capre siano salite all'alpeggio nonostante le difficoltà e abbiano riconosciuto il territorio una volta arrivate.
Sicuramente è più impegnativo, perché non arrivi più col trattore ai bordi dell'Alpe e scarichi gli animali, ma li scarichi 1200 metri sotto, a dove parte l'Alpe. Cosa vuol dire? Che se hai una malga performata, perché è già da aprile che pascola, perché è stata alimentata con fieno, perché purché se ne dica lavora in regime biologico, gli animali sono performati anche a fare questi strappi di 4 ore di cammino e sono arrivati su tranquilli come Pasque. Appena sono arrivati su, perché ovviamente non conoscevano quella strada lì che hanno sempre fatto sul trattore, come sono arrivati che hanno conosciuto il pascolo di partenza all'Argone, si sono lanciati, anche se erano sfiancati, a correre per i prati e andare alla sorgente a bere. Cioè, vedi cosa vuol dire avere degli animali che conoscono il territorio. La persona che li porta non ha così difficoltà, perché è in simbiosi con i propri animali, che sono nati lì da vitello, sono tutti gli anni, se te tutti gli anni vai in un posto, conosci il bene e il male di quel posto lì.
Vista la difficoltà di arrivarci, non si poteva andare in un altro Alpe quest'anno?
Sì, ma il danno non era solo del 2026, il danno era che un altro anno avresti avuto, metti che la viabilità era tornata normale, te ritrovavi con un pascolo inselvatichito, con animali che comunque anche da vitelli non erano stato dentro quell'anno lì, perciò potevano anche andare persi, ma il danno era proprio quello, perdevi delle continuità, un proseguio, persone che arrivavano dicono: ah, l'Alpe è abbandonato, un altro anno non ci venivano neanche più, cioè, capito? È la continuità e la perseveranza che aiuta a portare avanti le cose, a mio giudizio.
Quindi come sta andando adesso?
Ah, per 3 giorni che sono dentro alla grande. Per fortuna il vino l'ho fatto portare su con un tiro d'elicottero, almeno perché l'acqua delle sorgenti è a 4 gradi, però è sempre acqua, pur buona che sia.
Al Verzere di Leonardo ci spostiamo in Calabria, alla Riviera dei Cedri, la costa settentrionale della provincia di Cosenza. Alla fiera del cicloturismo di Padova abbiamo incontrato l'esperienza dell'associazione Cedro in Tour, che valorizza gli aspetti culturali delle coltivazioni di due tipi di cedro usati dagli ebrei ortodossi per la festa del Sukkot e delle capanne. Sentiamo Francesco Impieri.
L'associazione Cedro in Tour, lo scopo è quello di promuovere la Calabria attraverso il cedro. È un frutto che in Italia viene coltivato solo in una parte di Calabria, ci troviamo a nord-ovest della Calabria. È un tratto di territorio che comprende una ventina di paesi, ci sono più o meno un 60 km di costa. Tra questi paesi ce ne sono alcuni anche che sono classificati tra i borghi più belli d'Italia, come Aieta, Buonvicino.
E il cedro che ruolo ha?
Il cedro, la coltivazione in Italia è rimasta solo in questo tratto di costa per una questione pedoclimatica. C'è una catena montuosa che racchiude tutti questi paesi, la temperatura raramente scende sotto lo 0 gradi, quindi la pianta si è adattata bene. In Italia è rimasta solo in questa parte di Calabria, di questo territorio. Questo tipo di frutto viene pure coltivato in altri paesi, in Marocco, Israele, Stati Uniti. In Italia è rimasto solo in questa parte di Calabria.
Ci sono persone che vengono a cercarlo.
La particolarità assoluta è che il frutto viene utilizzato dal popolo ebraico nella festa più importante del loro calendario, che si chiama festa del Sukkot delle capanne, e viene utilizzato insieme ad altre tre specie vegetali che sono il salice, la palma e il mirto. Queste quattro specie, cedro, hanno un significato simbolico molto importante perché insieme hanno un messaggio di pace, di fratellanza e amore. Queste quattro specie rappresentano tutte le tipologie di uomini. Il frutto del cedro, che ha sia il sapore che il profumo, e rappresenta le caratteristiche più belle che dovrebbe avere una persona: il buon senso, l'umiltà, la generosità, l'educazione, il rispetto. Durante questa cerimonia queste piante vengono tenute insieme e il significato è quello che tutti sono importanti, nessuno è migliore di nessuno. Il messaggio è che ognuno di noi deve sempre dare il meglio di se stesso, arrivare sempre ad avere le caratteristiche più belle.
E su questo voi ci costruite del turismo?
No, del turismo nel senso che io nella mia azienda mi occupo della coltivazione di questo frutto e poi ho creato un'esperienza culturale, ho creato questa associazione insieme a un mio amico dei tempi del liceo e in particolare ne fa parte di questa associazione il mio professore di lettere, sempre ai tempi del liceo, parliamo più di 30 anni fa. Il mio professore adesso non c'è più e lui è stato scrittore, poeta, ha dedicato tutta la sua vita a scrivere libri per quanto riguarda gli aspetti culturali di questo frutto legato al popolo ebraico. L'associazione, poi ho creato questa esperienza culturale, faccio conoscere quello che è il significato culturale di questo frutto con il popolo ebraico e attraverso questo faccio conoscere il territorio, la Calabria, una parte della Calabria.
Quante persone vengono attirate dal cedro?
Ma chi mi trova su YouTube, Instagram, mi trova la famiglia che passa dalla zona, mi trova su Instagram e mi chiede di fare la visita, cioè sono contati. Poi quando ho tempo invito anche le scuole.
E in questi anni è cresciuto, è uguale?
Cerchiamo sempre di migliorare, dipende poi dal tempo che ho.
È molto interessante.
Andiamo avanti.
Una valorizzazione culturale.
Sì, andiamo avanti, l'importante è fare, andare avanti, migliorare.
Abbiamo chiesto a Francesco Impieri dell'associazione Cedro in Tour chi sono gli ebrei che acquistano i due tipi di cedro coltivati nella provincia di Cosenza.
In Calabria ci sono due gruppi di ebrei che vengono ad acquistarlo, il gruppo Lubavic e il gruppo Satmar. Queste sono le due tipologie che acquistano in Calabria. Questa è arrotondata alla sommità, invece questa è più allungata. E ci sono queste due differenze. La particolarità è che questa tipologia viene acquistata dagli ebrei che hanno origini nei paesi come la Russia, perché il frutto ha analogia con le torri medievali. Le torri medievali che ci sono in Russia sono arrotondate. Invece questa tipologia che è allungata ha analogia con le torri medievali che ci sono nei paesi tipo Ungheria o altri paesi dell'Europa, perché nell'ambito degli ebrei ci sono più gruppi, non è unico. E ogni gruppo acquista una determinata tipologia di frutti. Queste due tipologie vengono acquistate in Calabria. In Marocco viene pure coltivato il cedro, però è un'altra varietà e viene acquistato da altri gruppi di ebrei. In Israele vengono coltivate numerose varietà. Questa è la liscia diamante. Negli altri paesi ci sono varietà diverse e hanno forme diverse. Non viene utilizzato per uso alimentare.
Solo rituale.
Sì, esatto. Insieme al salice, alla palma e al mirto. E poi anche per produrre le altre specie, per il cedro c'è un mondo a parte per produrlo, arrivarlo ad avere il frutto adatto per la festa del Sukkot. Allo stesso modo anche per produrre il salice, la palma e il mirto.
Perché anche quelli
devono
sono tutti...
avere determinate caratteristiche, ad esempio il mirto deve avere, ogni palco ci devono essere tre foglie. Tutti i palchi, tre foglie, il ramo di palma alla sommità deve avere determinate caratteristiche, anche il salice.
Per la rubrica Le parole dell'agroecologia, il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e culture erbacee dell'Università degli Studi di Milano, tratta micorrize, la simbiosi delle radici delle piante con questo tipo di funghi e non solo.
Sotto i nostri piedi esiste un mondo invisibile ma fondamentale per la vita sul nostro pianeta. Le radici delle piante interagiscono continuamente con una straordinaria varietà di microrganismi presenti nel terreno. Insieme alla qualità del suolo e alle condizioni climatiche, queste relazioni influenzano in modo decisivo la crescita, la salute e la produttività delle colture. Tra i protagonisti di questo ecosistema sotterraneo spiccano i funghi micorrizici. La loro diversità genetica e funzionale è veramente sorprendente. Migliaia e migliaia di specie vivono in simbiosi con la maggior parte delle piante terrestri, dando origine a una delle collaborazioni biologiche più efficaci in natura. Le micorrize sono infatti associazioni simbiotiche tra funghi del suolo e le radici delle piante. Si stima che circa 6.000 specie di funghi micorrizici siano associate a oltre 240.000 specie vegetali. Questi organismi colonizzano le radici, si sviluppano al loro interno e svolgono funzioni essenziali per la sopravvivenza e il benessere delle piante. Particolarmente importanti sono le micorrize arbuscolari. Formate dai funghi micorrizici più antichi, il loro micelio si estende nel terreno ben oltre la zona raggiunta dalle radici, esplorando volumi di suolo molto molto più ampi, e in questo modo assorbe acqua ed elementi nutritivi che vengono poi trasferiti alla pianta. I benefici non si fermano qui. Numerosi studi dimostrano che le piante micorrizzate sono più resistenti alla siccità, alla salinità, alle basse temperature, alla presenza di inquinanti e anche a diverse malattie. L'etimologia stessa della parola micorrizza racconta questa alleanza. Deriva dal greco mikes, fungo, e rizza, radice. È un patto di reciproco vantaggio. Il fungo fornisce acqua e nutrienti, la pianta in cambio cede zuccheri e lipidi. Questo intenso scambio è stato definito un vero e proprio mercato biologico. Le reti di ife che si sviluppano nel terreno non solo migliorano l'efficienza nell'assorbimento delle risorse, ma collegano anche tra loro piante e comunità batteriche, contribuendo alla stabilità e alla fertilità degli ecosistemi agricoli. Recenti ricerche indicano inoltre che i funghi micorrizici possono aumentare il valore nutrizionale delle produzioni agricole e contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra. Purtroppo, l'uso eccessivo e prolungato di fertilizzanti, chimici e pesticidi, tipico di molti modelli di agricoltura intensiva, ha spesso ridotto la presenza e l'attività delle micorrize nei terreni coltivati, privando le colture dei numerosi vantaggi offerti da queste simbiosi naturali. I benefici delle micorrize sono oggi sempre più evidenti in colture di grande importanza economica come il pomodoro, fragola, vite e olivo. E per questo motivo l'adozione convinta dei principi dell'agroecologia rappresenta una strada concreta per rigenerare la salute dei suoli, favorire il ritorno delle simbiosi naturali e garantire sistemi agroalimentari più sostenibili, resilienti, vantaggiosi per gli agricoltori e per tutti noi.
Nel clima in vigna, la tecnologa dell'Università Statale di Milano e sommelier AIS Marco Chiappa tratta le etichette senza un senso, per consentire a chi non vede di conoscere il vino, ma anche di far comprendere a tutti che quello che conta innanzitutto è il contenuto, non solo l'aspetto.
Guardare un vino è utile, ma non basta. Tutte le schede di degustazione dedicate al vino contengono una sezione apposita per l'esame visivo. Molte sono infatti le informazioni che possiamo comprendere anche solo guardando un vino nel bicchiere. la limpidezza, il colore, la consistenza, la presenza e la finezza delle bollicine sono tutti elementi indicativi per individuare tipologie, caratteristiche, stili produttivi e stato evolutivo di un vino. Prima ancora di versarlo, la vista gioca un ruolo importante anche nella fase di acquisto. La forma della bottiglia, un'etichetta curata, la valorizzazione di marchi e loghi fanno spesso la differenza sullo scaffale. La vista orienta e arricchisce l'esperienza gustativa, eppure è fuori di dubbio che quel che si vede possa trarci in inganno. Anzi, come avviene in moltissimi campi, non è raro che, eliminando i condizionamenti visivi, si impari ad arrivare direttamente a quel che è essenziale, sviluppando capacità di analisi e interpretazioni che normalmente ci sfuggono. È con questa convinzione che parliamo di Senza un senso, un progetto di AIS Lombardia che fa qualcosa di raro, perché non si limita a studiare un modo per rendere accessibile un vino anche a chi non vede, ma suscita una domanda più profonda. Siamo sicuri che raccontare il vino, abituandoci a valutarlo su quel che si vede, non ci impedisca di valutarlo più a fondo? Da qui l'etichetta in braille, quindi leggibile con le dita, e uno di quei microchip invisibili. Avvicini il telefono e la bottiglia parla. Ti racconta il vino, l'azienda, il territorio. Per una volta non si tratta di adattare qualcosa a chi è escluso, ma di cambiare il linguaggio di partenza. Toccando una bottiglia, ascoltandola, entrandoci in relazione in modo diverso, l'esperienza cambia anche per chi può vedere. Toglie una scorciatoia, costringe a usare altri sensi, a rallentare, a fidarsi meno dell'etichetta patinata e più di quello che c'è dentro. Le prime cantine che hanno deciso di aderire sono lombarde: Conte Vistarino, La Genisia, Nove Lune, Perla del Garda. Per farlo è sufficiente mettersi in contatto con AIS Lombardia. Il sovrapprezzo, applicato alle bottiglie dei produttori aderenti, verrà devoluto interamente all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano mediante l'apertura di un conto corrente dedicato. Sperimentare modi diversi per scegliere, raccontare e condividere un vino cambia anche una certa idea elitaria per cui occorra vederlo, riconoscerlo, sapere già tutto prima ancora di assaggiarlo. Qui succede il contrario. Apri, ascolti, tocchi e scopri. Senza un senso aggiunge molto più di quello che toglie. Dentro una bottiglia, se la si lascia parlare, c'è sempre qualcosa di più di quello che si vede.
Per il belvedere dei giardini storici e degli alberi torniamo oltre confine. L'agronomo Daniele Zanzi ci porta al Parco Ciani di Lugano, nel Canton Ticino. Sentiamolo.
Ci spostiamo, diventiamo internazionali, varchiamo il confine svizzero, non solo per ammirare le vetrine, lo sfavillio delle luci di Lugano, comprare il cioccolato svizzero e quant'altro, ma alla fine, attaccato al centro storico, c'è il Parco Ciani. Il Parco Ciani è un parco di circa 7 ettari, quindi 70.000 metri quadrati, che si estende a bordo lago ed ha al suo interno, oltre alla villa della quale parlo adesso, la Villa Ciani, da cui il parco prende il nome, ha il centro congressi, un ristorante, vari punti di ristoro, una spiaggia molto frequentata d'estate. Il Parco Ciani piglia il nome dai fratelli Giacomo e Filippo Ciani. È una villa che costruirono esuli dall'Italia, da Milanese. Vanno ad abitare a Lugano perché sicuramente furono costretti all'esilio e nel 1840 costruirono questa villa in stile neoclassico, che divenne, proprio perché i fratelli Giacomo e Filippo Ciani erano dei patrioti, un punto di riferimento per tutti i cospiratori, i patrioti e gli esuli italiani. Lì soggiornò e trovò rifugio Giuseppe Mazzini, Carlo Cattaneo, che visse a lungo a Lugano, Morosini, i Daverio, i Dandolo, tutti patrioti che poi trovarono anche alcuni di essi la morte nella difesa della Repubblica di Roma, e dove era funzionante in questa villa anche una tipografia dove venivano stampati tutti i manifestini e i libelli anti-austriaci che poi facilmente, attraversando il confine del Ticino verso l'Italia, raggiungevano Milano. Quindi un posto legato anche alla nostra storia. Il giardino è diviso, il parco molto vasto, molto bello, molto curato, è diviso in due grosse parti. La prima parte, alla fine del lungo lago, dal cancello d'ingresso, è una parte con uno stile inconfondibile, una parte di giardini all'italiana, quindi molto formali, e una parte di giardini all'inglese, dove dominano le fioriture di perenni, di annuali, dove c'è un arboreto, dove ci sono grossissimi platani. Ecco, la storia curiosa che quando il comune acquistò nel 1912 dagli eredi dei Ciani tutto il complesso, queste piante che oggi entrano coi rami nel lago, molto belli, erano a file a lago, e quando il comune acquistò la proprietà costruì una passeggiata a lago tuttora esistente, quindi riportò 2 metri di terra sulle radici esistenti dei platani, che quindi emisero per reazione, per sopravvivere, un apparato radicale fascicolato al di sopra di 2 metri più in alto per avere le radici che potessero respirare. Quindi questo è un tipico esempio di adattamento, di resilienza degli alberi alle mutate condizioni. Abbiamo palme, rose, azalee, magnolie, una serie di statue, di manufatti, tra cui c'è anche un bellissimo, che io mi fermo sempre stupito, una statua di un russo che raffigura il Socrate morente dopo essersi avvelenato, dopo aver bevuto la cicuta, e lì calvo, incosciente, che sta sprofondando nella sua poltrona. Molto bello, è una riproduzione in resina. Adelaide Maraini, nonna da Dacia Maraini, che era una scultrice che visse a Lugano, molto bello, ma ci sono anche dei piccoli gazebo, delle panchine dove riposarsi. La parte successiva è quella vicino al lago, è una zona più boschiva, più selvaggia, dove c'è anche una bella spiaggia dove d'estate ci si può sdraiare e fare anche il bagno nel lago di Lugano, ed ha, a mio avviso, una delle più belle zone destinata a parco giochi per i bambini. Un'area vasta dove è un brulicare di bambini, di mamme, di papà, di nonni, dove i bambini in libertà giocano su queste costruzioni fatte in legno, fatte con tutti i materiali più diversi, ed è molto bella. Quindi una gita al parco di Villa Ciani, oltre a un'immersione nella storia, nella botanica, sarà anche un diletto per chi ha bambini o nipoti. Quando andate a Lugano non andate solo a vedere le vetrine, a fare shopping, a vedere i bellissimi Corso Nassa, ma andate anche al Parco Ciani. Merita una vista. Tra parentesi, vicino a Parco Ciani c'è anche un autosilo dove uno può lasciare la macchina. Se digitate autosilo del parco arriverete direttamente in prossimità del parco.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, le mail è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie per l'ascolto e un saluto da Fabio Fimiani.